Genesi capitolo 50, subito dopo il capitolo 49, regia. Preghiamo per la regia. Fischiamo la regia. Genesi capitolo 50, lo troviamo nella Bibbia. Avete la Bibbia? Ok, allora, capitolo 50, che non è il 37, il capitolo 50. Eccolo, versetto 20. Allora, questo è Giuseppe alla fine della storia, verso la fine. Quando lui, chi non sa la storia, avete visto il principe d'Egitto? Lo avete visto? Sì o no? Bene, non c'entra niente con la storia di Giuseppe, perché Giuseppe in realtà non era Mosè. Sul serio? Ora, notate che le storie di Giuseppe l'hanno anche passata in televisione, hanno fatto anche una storia insieme a tante altre storie della Bibbia, e Giuseppe era il figlio di Giacobbe. Giacobbe e Israele erano la stessa persona. Giuseppe era uno dei figli di Giacobbe, e Giacobbe era il figlio di chi? Isacco, bravi. E Isacco era il figlio di chi? Ok, e Giacobbe era il nipote di chi? Ok, e Abramo era il nonno di chi? Perfetto, ok, allora, Giuseppe, sapete la storia di Giuseppe? Giuseppe è stato tradito dai suoi fratelli, è stato venduto come schiavo, poi finisce in carcere, e quando meno si aspettava di quei grandi sogni che Dio l'aveva preparato, da un colpo, pum, tutti i suoi desideri, tutti i suoi sogni sono diventati una realtà. E quando tu cammini con Dio, arriverà il momento nella tua vita, se tu sai fare un percorso non di buone opere, perché nessuno è buono, Signore, buono soltanto è uno, e si chiama Dio. Ma se tu capisci alcuni concetti di come Dio lavorerà nella tua vita, tu potrai sperimentare i risultati di Dio. E anche se tu pensi che ormai tutto è finito, Dio farà qualcosa di grande quando meno te lo aspetti. Perché dovrai imparare a confidare in Dio per avere i risultati di Dio. Tu sei molto bravo, confidi in te stesso, sono contento per te, ma se tu confidi solo in te stesso, chi ti garantisce che domani sarai qui sulla terra? Nessuno ti può garantire una lunga vita tranne Dio. Onora tuo padre e tua madre per avere lunga vita sulla terra. Le promesse di Dio sono nel sì e nell'amen. Le tue, non lo so, forse avrai già lasciato deluso più di uno, ma Dio non delude mai. E allora c'è una persona sulla quale tu puoi fondare la tua vita, che si chiama Dio, e le sue promesse. Per quello che è importante conoscere questo libro che più o meno tutti ce l'abbiamo, chi più grande, chi più piccolo, chi in alto, chi in basso, la maggior parte ce l'ha pieno di polvere, e pochi lo aprono. Perché? Perché? Chi non vuole che tu conosca questo libro? Chi non vuole che tu conosca questo libro? Questa è la parola di Dio. E se Dio non è bugiardo, vuol dire che quello che Lui dice, io lo posso applicare nella mia vita. Comunque, tornando a Giuseppe, dice: voi avete pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene, per compiere quello che oggi avviene, per conservare in vita un popolo numeroso. Ah, voi avevate pensato male su di me, ma Dio aveva pensato qualcosa di buono. Io so i pensieri che medito riguardo a voi, dice la Bibbia. Pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e darvi una speranza. Colossese 1:21, in questa chiesa già lo conosciamo molto bene, dice che noi eravamo nemici di Dio a motivo dei nostri pensieri e delle nostre azioni. Non sono i peccati che ti fanno nemico di Dio, sono i pensieri, perché tu fai quello che tu pensi. Così come l'uomo pensa, così egli è. Per quello che ti fa nemico di Dio sono i tuoi pensieri, non i peccati. I peccati è il risultato di quello che tu pensi. Guarda questo. In Deuteronomio, ve lo leggo io, o apriamo la Bibbia insieme, in Deuteronomio. Era in aereo ieri e mi è venuto questo passo biblico. In Deuteronomio, capitolo 15, versetto 9. Non lo proiettiamo, andiamo a leggerlo insieme. Allora, il contesto qual è? Il contesto è il povero, ma comunque non voglio parlare del contesto, voglio parlare di questa prima frase che trovo nel versetto 9, che dice: guardati dall'accogliere nel cuore un cattivo pensiero che ti faccia dire. Poi leggete a casa che cosa non devi dire, ma nota questo, meditate questa frase: guardati dall'accogliere nel tuo cuore un cattivo pensiero che ti faccia dire. Ora sappiamo che Giacomo ci ha spiegato che la lingua è il timone della tua vita. Se tu vuoi avere i risultati di Dio, dovrai puntare la lingua verso il destino di Dio. L'esempio che ho dato tante volte in passato con la Costa Crociera. Se Schietino avesse puntato il piccolo timone da un'altra parte, la Costa Crociera non sarebbe finita dove è finita. E così è la vita di tanti credenti. Riempi il tuo cuore della parola di Dio e dell'abbondanza del cuore parlare alla bocca e automaticamente la tua vita andrà in quella direzione. Ma se tu tieni a schietino nel tuo cerebello, dove andrà a finire la tua vita? In mezzo alle scoli. Se la tua vita non sta andando da nessuna parte perché stai parlando male, e Dio lo sa molto bene questo, ma tu lo sai? Perché vita e morte è nel potere della lingua, dice la Bibbia. Comunque, tornando, nota che voi avevate pensato del male contro di me, ma Dio ha pensato di convertirlo in bene. Dio pensa sempre del bene a tuo favore, ma i pensieri di Dio tu lo conosci? Perché se tu non conosci i pensieri di Dio, come potrai riempire il tuo cuore della parola di Dio per avere i risultati di Dio nella tua vita? Un divorzio non accade di un giorno all'altro. Un divorzio è il risultato di un continuo parlare male sulla persona che hai a fianco. Perché al posto di vedere con gli occhi di Dio, guardi con gli occhi naturali. E guardando con gli occhi naturali parlerai male. O ascolterai le persone che hai a fianco a te al posto di ascoltare quello che Dio dice. Pronto? Ci sono, mi ha detto una cosa molto bella al telefono prima di venire qui, mi ha detto: pensa sempre in positivo. Pensa sempre in positivo, un qualcosa che un pastore a sua volta le aveva detto tanto tempo fa, perché tu non conosci in realtà quello che sta accadendo e ci sarà qualcuno che ti dirà all'orecchio: guarda che questo è un complotto contro di te. Non è vero, non è vero. E anche se così fosse, come i fratelli, anche se i fratelli pensavano male, Dio ha pensato di convertirlo per bene con fuochi di artifici. Pronto? Alleluia. Tornando a Genesi, partiamo dall'inizio. Partiamo di come ha cominciato tutto. Come Giuseppe aveva una bella vita, era tranquillo, era il più piccolino di tutti, ma a un certo punto tutto è cominciato a complicarsi. Capitolo 37, versetto 2. Dice: questa è la discendenza di Giacobbe. Giuseppe, all'età di 17 anni, pascolava il gregge con i suoi fratelli. Egli era giovane e stava con i figli di Bila e con i figli di Silva, mogli di suo padre. Giuseppe riferì al loro padre la cattiva fama che circondava sul loro conto. Ora, lui parlava dei suoi fratelli. I fratelli lo odiavano. Perché? Perché non potevano combinare niente senza che il suo fratellino facesse la spia e andasse a raccontare. E allora già non lo sopportavano più. Israele amava Giuseppe più di tutti gli altri suoi figli perché era il figlio della sua vecchiaia e gli fece una veste lunga con le maniche. I suoi fratelli vedevano che il loro padre lo amava più di tutti gli altri fratelli, perciò lo odiavano e non potevano parlare amichevolmente. Ora guarda questo ragazzino che era amato dal padre, aveva delle veste, notate questo, lui aveva delle veste diverse. Le veste determinano chi sei anche. Un poliziotto, a motivo di quelle veste, puoi vedere che ha una certa autorità. Se tu non vedi le veste, non è che non ha autorità, ma la veste determina l'autorità concessa. Tu hai delle veste spirituali quando hai Cristo Gesù. Satana ha spogliato all'inizio della creazione l'uomo che era stato rivestito dall'autorità di Dio. Poi Cristo ha spogliato Satana e adesso tocca a noi di rivestirci di queste vesti spirituali che determinano l'autorità che tu avrai in tutta la sfera di azione intorno a te. Tu hai una sfera di azione e quello che tu otterrai in quella sfera sarà determinata dall'autorità che tu utilizzerai. Per quello il diavolo vuole l'autorità che tu hai, vuole le veste che tu hai, lui vuole toglierti quelle veste spirituali, così come ha fatto con Adamo all'inizio della creazione. Svegliati, tu sei creato all'immagine di Dio. Tu puoi dire se tu credi un monte di spostarsi e se non dubiti sarà fatto. Perché sarà fatto? Perché tu hai un'autorità spirituale, tu hai dei diritti spirituali, così come ci sono dei diritti fisici, ci sono dei diritti spirituali, ma se tu sei passivo non li potrai mai vivere, a motivo della ignoranza. Senti, un poliziotto non può venire a fare quello che vuole perché ha un distintivo, ma se tu non conosci i tuoi diritti, questo poliziotto farà quello che vuole sulla tua vita. Devi conoscere i tuoi diritti, devi conoscere la legge di questo mondo. Perché se no la gente e anche la legge ti passerà sopra. Pronto? Ora, comunque, Nota che era rivestito di veste. Vai avanti. Giuseppe fece un sogno, raccontò ai suoi fratelli. Allora questi lo odiarono più che mai ed egli disse a loro: ascoltatevi prego il sogno che ho fatto. Ora non andremo a vedere il sogno che ha fatto Giuseppe, ma sono due sogni. Nel primo sogno lui vede dei coboni, ci sono i suoi fratelli e ci sono dei coboni, e i coboni dei fratelli si piegano verso di lui e i fratelli si arrabbiano e dicono: noi dovremmo umiliarci davanti a te. E lo odiano ancora di più, come se fosse poco. Già non lo sopportavano, già vedevano che il padre lo amava di più, non li parlavano amichevolmente, e in più ha un sogno dove Dio gli fa vedere che lui sarebbe stato innalzato al di sopra di questo. Ma prima che arrivasse quel versetto che abbiamo letto all'inizio, ci doveva essere un percorso, perché perché Dio possa darti tutto quello che sono i suoi pensieri, lui deve lavorarti. Per arrivare lì in alto, Dio deve lavorarti. Perché se no lì in alto farai dei danni, e Dio non ti ha chiamato per fare dei danni lì in alto. Dio ti ha chiamato per poter benedire tante persone intorno a te, e molti non ci arrivano lì perché non sono maniabili da parte da Dio, o non si rendono conto che anche se le cose vanno in modo negativo, se tu ami a Dio alla fine andrà bene, perché chi ama Dio tutto collabora per bene. Chi ama Dio, ma tu lo ami a Dio? Sei sicuro? Perché se tu non sei pieno dello Spirito Santo, tu non ami Dio. Perché quando dice a chi ama Dio tutto collabora per bene, il termine amore è agape, non è filiale o eros. Per chi lo sa, il Nuovo Testamento è stato scritto in greco e in aramaico, poi sono state fatte tutte le traduzioni. Ma il greco è una lingua molto ricca, molto complessa, molto profonda, dove se tu leggi un termine ha diverse definizioni, secondo il tipo del termine. Per esempio, amore, se tu vuoi il testo originale, se il testo greco dice agape, sta parlando dell'amore di Dio, non dell'amore umano. E se tu hai lo Spirito Santo, tu hai quell'amore, perché lo Spirito Santo è Dio, Dio è amore. Ora, se tu sei pieno di Dio, per forza ami Dio e per forza tutto collabora per bene. Perché sei pieno dello Spirito Santo. C'è qualcuno qui? Si sente? Si sente bene lì? Bene. Siete appena arrivati della corsa? Blindata la città. Guarda che bel numero di persone, anche se la città era blindata. Gloria a Dio. Ora, andiamo avanti. Saltiamo i sogni di Giuseppe, perché il primo sogno è terreno e il secondo sogno è spirituale. E andiamo al versetto 31. Versetto 31. Ora, nel versetto 31 cosa accade? Il padre manda a Giuseppe a informarsi dei suoi fratelli. I fratelli lo vedono e dicono: adesso lo facciamo fuori. E lo cercano di uccidere e di uccidere i sogni. Ci saranno persone che cercheranno di uccidere i tuoi sogni. Ci saranno persone che cercheranno di uccidere i tuoi sogni. Sono convinto che alcuni dei tuoi sogni ormai tu li hai sepolti. Perché ti sei arreso. Dio ti chiamerà per ravvivare quei sogni, ma non lo farà tramite cellulare. E allora, questi sogni che sono morti dentro di te, Dio è lo specialista della resurrezione. Ma il problema è che se i tuoi pensieri non sono in linea con i pensieri di Dio, Dio non può resuscitare i tuoi sogni. Marta pensava che sapeva. E quando Gesù gli dice: tuo fratello risusciterà, lei gli dice: lo so, nella resurrezione finale lui risusciterà. No, tu non hai capito niente, Marta, lui risuscita oggi, i tuoi sogni possono risuscitare se soltanto metti i tuoi pensieri in linea con i pensieri di Dio. Io ormai mi sono arreso con la mia famiglia, io ormai mi sono arreso con la salute, io mi sono arreso con tutti i miei problemi e i miei dolori. No, ascolta. Uno, se tu confidi in Dio e ti riempi dello Spirito Santo, Dio farà ravvivere quei sogni che ormai tu davi per morti. Lui è lo specialista della resurrezione. Ma come lo farà? Punto di domanda. Devi conoscere i pensieri di Dio. Perché ci sarà gente che penserà male contro di te, con un buon cuore anche. Ma Dio lo trasformerà per bene, se tu conosci i suoi pensieri. Ora, nota che cercano di uccidere Giuseppe e i suoi sogni e prendono le veste che erano state date dal padre. E cosa fanno? Uccidono un animale, le intingono con sangue e le la portano al padre. Il versetto 31 dice: essi presero le veste di Giuseppe, scanarono un becco e intinsero le veste nel sangue. Poi mandarono uno a portare al padre loro la veste lunga con le maniche e gli fecero dire: abbiamo trovato questa veste, vedi se è quella del tuo figlio o no. Vai avanti. Egli la riconobbe e disse: è la veste del mio figlio, una bestia feroce lo ha divorato. Certamente Giuseppe è stato sbranato. Allora Giacobbe stracciò le sue vesti, si vestì di sacco e fece cordoglio di suo figlio per molti giorni. Allora ascolta. Loro prendono la veste, l'intingono con sangue, la portano al padre e la tendenza dell'uomo è a vedere le cose negative, non le cose positive. Le veste non erano sbranate, le veste erano solo macchiate. Ma come ha fatto arrivare a quella conclusione dicendo: mio figlio è stato sbranato, ora come fa una bestia a sbranare un figlio senza toccare le veste? C'è qualcuno qui dentro? Ti rendi conto che a volte arrivi delle conclusioni perché vedi parzialmente, non vedi totalmente, perché non ti metti a analizzare il contesto di quello che stai vedendo. Fermati un attimo, non arrivare alle conclusioni in base a quello che tu vedi, perché Dio ha molto di più da darti. Ma nota cosa è successo dopo che lui ha visto la macchia di sangue nelle vesti di suo figlio. Vai avanti. Tutti i suoi figli e tutte le sue figlie vennero a consolarlo, ma egli rifiutò di essere consolato e disse: io scenderò con cordoglio da mio figlio nel soggiorno dei morti. E suo padre lo pianse. Ascolta, lui ha fatto una proclamazione. Vi ricordate il versetto che abbiamo visto precedentemente quando dice: non accogliere nel tuo cuore un pensiero che ti faccia dire, perché quello che dirai determinerà il tuo destino. Perché? Perché la lingua è il timone. Non accogliere nel tuo cuore un pensiero che ti farà dire. Quello che tu dici, vita e morte nel potere della lingua. Vita e morte nel potere della lingua. Ma tu dirai quello che penserai, e quello che penserai può uccidere la persona che hai a fianco a te. Per quello non accogliere. Come ha accolto il pensiero che le ha fatto dire: io fino al giorno della morte sarò depresso? A motivo di una macchia che ha visto sulle veste, senza analizzare il contesto. Non prendere le scelte per la prima cosa che tu vedi. Fermati un attimo. Bene, andiamo avanti. Ora nota che lo pianse. Passiamo al capitolo 39, versetto 1. Ora, cosa è successo qui? Lui è stato venduto come schiavo. Il padre ormai aveva deciso: io scenderò al soggiorno dei morti con depressione e tristezza nel mio cuore. Fa un decreto, e quel decreto, fino a che non rivede suo figlio, è stata la sua vita. Poi lo vedremo quello per concludere. Ma notate cosa accade qui: il figlio viene venduto. E dice: Giuseppe fu portato in Egitto a Potifar. A Potifar, ufficiale del faraone, capitano delle guardie. Un egiziano lo comprò da quegli ismaeliti che lo avevano condotto. Il Signore era con Giuseppe e a lui riusciva bene ogni cosa, e stava in casa del suo padrone egiziano. Ascolta, a lui riusciva bene quante cose? Ora, perché? Perché aveva la benedizione di Abramo. E tu sai che tu hai la benedizione di Abramo sulla tua vita? Il problema è che quello che fa attivare la benedizione di Abramo sono i tuoi pensieri. Se tu sei guidato da Dio, quella stessa benedizione, addirittura maggiore, perché noi abbiamo un patto migliore di quello dell'Antico Testamento, dice l'Epistola agli Ebrei, con migliori promesse. E se Giuseppe riusciva in tutto, è perché c'era una benedizione nella sua vita. Questa benedizione viene attivata quando tu sei guidato dai sensi spirituali e non dai sensi fisici, perché tu non sei di questo mondo. Per quello è così importante rinnovare la mente per capire i pensieri di Dio. Andiamo avanti. Il suo padrone vide che il Signore era con lui e che il Signore gli faceva prosperare nelle mani tutto ciò che intraprendeva. Giuseppe trovò grazia agli occhi di lui e si occupava del servizio personale di Potifar, il quale lo fece maggiordomo della sua casa e gli affidò l'amministrazione di tutto quello che possedeva. Vai avanti. Dal momento che lei è fatto maggiordomo della sua casa e lei ha affidato tutto quello che possedeva, il Signore benedisse la casa dell'egiziano per amore di Giuseppe. La benedizione del Signore si posò su tutto ciò che egli possedeva, in casa e in campagna. Potifar lasciò tutto quello che aveva nelle mani di Giuseppe, non si occupava più di nulla tranne che del cibo che mangiava. Giuseppe era venente di bell'aspetto. Dopo queste cose, adesso vi dirò cosa è successo dopo queste cose, nota che lui non pregava che Dio benedisse il suo lavoro. Quel lavoro non lo ha scelto lui, lui si è capitato lì in quel lavoro. Ci sono, mio Dio, vedi, se tu preghi a Dio che ti dia un buon lavoro, tu non hai capito come Dio funziona. Io non prego a Dio che mi dia un buon lavoro. Qualunque lavoro io avrò davanti, io so che se ho la benedizione di Abramo attiva nella mia vita, cioè la benedizione di Dio, quello sarà il miglior lavoro. Se io sono un datore di lavoro e vedo che c'è un ragazzo che si dà da fare, io non sono stupido. Se quello mi produce, ti rendi conto perché a volte non stai ottenendo i risultati? Dio non benedirà il tuo lavoro, Dio benedice l'opera delle tue mani. Non è più facile cambiare il modo di pregare che chiedere a Dio che benedica il tuo lavoro, che benedica le opere delle tue mani? Perché se Dio deve lavorare, benedire il tuo lavoro, deve cambiare l'economia di tutta l'Italia. Ma se Dio benedice l'opera delle tue mani, anche se l'economia in tutta l'Italia sta andando a rotoli, il tuo lavoro andrà in salita. Perché? Perché Dio ti darà le strategie, Dio ti darà la saggezza, non è che per magia veniva tutto benedetto. Lui aveva una capacità amministrativa che veniva data da Dio, e quando lui faceva le cose andavano bene, perché i suoi pensieri erano connessi con i pensieri di Dio. Allora? Ma a un certo punto, quando tutto sta andando in meraviglia, ecco il diavolo che vuole rovinare e rovinarti i sogni. La prima volta ha pensato, adesso è fatto fuori, e lo abbiamo fatto diventare schiavo. E arriva a casa di Potifar. E invece lì, dove si trovava, Dio ha cominciato a innalzarlo. Se tu non vedi la mano di Dio nel tuo lavoro, non aspettarla di vedere in altre parti, perché è lì dove Dio vuole cominciare. Alcuni pensano che espandere il regno di Dio vuol dire solo andare a predicare. Ascolta, il regno di Dio è giustizia, pace e gioia. Il regno di Dio è abbondanza. Il regno di Dio è dentro di te, quando Cristo vive, quando il Re vive dentro di te. E dal dentro vuole invadere tutta la tua vita. La salute, la famiglia, il lavoro, il rapporto con gli altri. Tutto vuole essere invaso dal regno di Dio, dal dentro verso il fuori. Per quello smette di aspettare che Dio faccia le cose dall'esterno verso l'interno, perché Dio non lavora così. Scusa se sono un po' scuotente, se il termine è corretto, ma prima o poi il popolo di Dio si deve svegliare, prima o poi devi scendere dal pero e renderti conto che Dio non è un amuleto attaccato sul muro, che Dio non è un pezzo di legno o di pietra, che Dio è vero e vive, Lui è il padrone dell'oro e dell'argento, Lui è il creatore del cielo e della terra, Lui è colui che ti ha creato e che ha un destino per la tua vita. E se tu non ti connetti con il cielo, vivrai da perdente o da mediocre, e mediocre non è un insulto, e vivi nella media, quando Dio ti ha destinato per salire in alto e non in basso. E se io non lo vivrei in persona, non sarei qui a predicarlo. Perché tutti possono prendere una Bibbia e venire a farti un bel discorso, ma dimostrami che quello che mi stai dicendo è vero. Dimostramelo con i fatti che quello che predichi è vero. Perché se non me lo dimostri nel tuo lavoro, con la tua salute, con la tua famiglia, io veramente sei connesso con Dio? Veramente sei connesso con il cielo? Questo non vuol dire che non sbaglierai. Ve lo dico anche questo per esperienza. Ma sì, posso dimostrare che Dio è Dio. E che anche se ti sei trovato in una situazione dove ti è venuto il pensiero che ti ha detto ormai è finita, ai signori, ovunque sono andato che ho fatto vedere il progetto, non c'è uno che voglia essere parte di questo progetto. Mio Dio, i giornali ci hanno contattato a Cagliari, perché abbiamo chiesto di mettere un trafiletto. Ci hanno chiamato dicendo, noi vi mettiamo il trafiletto, ma vogliamo sapere di più, vogliamo venire all'evento dove ci sarà la presentazione del progetto e vogliamo seguire passo per passo il vostro progetto. Il giornale di tutta la Sardegna, gloria a Dio. Io devo dire che ho un po' di allergia con i giornali, Comunque, andiamo avanti. Ora, versetto 7. Dopo queste cose, dopo che ha cominciato la salita, forse gli ho detto, ok, ho trovato il mio destino, essere qui in casa di Potifar. Ma la moglie del padrone di Giuseppe gli mise gli occhi addosso e gli disse, unisciti a me. Unisciti a me. In poche parole, lasciate andare, non della parte spirituale, ma scendi in questo mondo fisico e fai le scelte come fanno più o meno tutti. Facciamoci una serata di passione, nessuno saprà niente. Andiamo avanti. Un giorno, saltiamo al versetto 1, un giorno entrò in casa per fare il suo lavoro. Lì non c'era nessuno della gente di casa. Allora lei lo afferrò per le veste e gli disse, unisciti a me. Ma egli le lasciò in mano le veste. Che cosa voleva lei? Che cosa le avevano tolto i fratelli? La veste rappresenta un'autorità. Satana vuole le vesti spirituali. Se sei il figlio di Dio, trasforma questa pietra in pane. Lui vuole la tua autorità. Lui vuole quelle vesti spirituali che tu hai quando hai ricevuto Gesù Cristo. Ma egli le lasciò in mano le vesti e fuggì. Quando egli vide che egli le aveva lasciato le vesti in mano e che era fuggito, chiamò la gente di casa sua e disse, vedete, ci ha portato... Vedete, ci ha portato un ebreo perché questi si prendesse gioco di noi. Nota come si parla in plurale quando tu hai un problema personale, come spesso si parla in plurale. Quando una persona ti parla in plurale, stai un po' attento. Noi abbiamo deciso che... Noi chi? Allo? E quando ti parlano troppo bene, stai attento. Dimostra, parla un po' di meno e dimostra con i fatti. Perché i fatti parlano più forte delle parole. C'è là nel gruppo di Cali, era una che non fa, oh, mi tratta come se fosse il Messia. Oh, ho detto sì, 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 persone che hanno parlato molto bene, ne ho una, guarda, ho una lista da farti vedere, per quello, dimostrami con i fatti che veramente sei disposto a fare quello che tu dici. Dimostrami con i fatti, ma più che dimostrare a me, dimostrali a Dio che tu non sei una persona solo di parole, sei una persona di fatti. Ora, è vero che una persona vale quanto vale la sua parola, ma le parole se le portano via il vento. Andiamo avanti. Versetto 16. Comunque, versetto 15. Come egli ha udito che io alzavo la voce e gridavo, mi ha lasciato qui la sua veste ed è fuggito. E si tiene accanto le veste finché il suo padrone non torna a casa. Sappiamo la fine, cosa fa? Il padrone arriva, vede le veste e di nuovo, in base a quello che vede, di nuovo un'altra azione, lo rinchiude in carcere. Giacobbe invece aveva fatto una proclamazione dove aveva detto la mia vita è finita. Questo qui, in base a quello che vede, ma non conosceva sua moglie, quello lì. Nessuno ha fatto niente. Lei aveva detto e quelli che erano intorno, cosa pensi che dicevano? Giuseppe, sì Giuseppe, no Giuseppe no, sicuramente la fama di questa donna era conosciuta perché una che ha la faccia tosta di prendere uno e dice unisciti a me, non è che è una molto, comunque tornando al mondo spirituale, andiamo avanti e passiamo al capitolo 20, al versetto 20. Anzi, no, vai al capitolo, quello che avevi prima. 14, bravo. Allora, cosa è successo qui? È successo che lui viene in carcere e in carcere Dio lo benedice grandemente. Così come l'aveva benedetto lì, lo benedice anche in carcere. E tu non ti rendi conto? Che a un certo punto Dio ti farà passare per delle situazioni, perché tu devi imparare delle cose. Nota che lui ha passato per due posti. Qual è stata la fine? Lui è diventato il secondo dopo Faraone. La storia la conosciamo. Ma perché ha dovuto passare da Potifar e dal carcere? Perché per poter essere il secondo dopo il Faraone, lui doveva conoscere la creme della creme dell'Egitto e il peggio del peggio dell'Egitto. Perché doveva essere il secondo dopo un Faraone da un colpo. E ora, se tu ti fermi un attimo e analizzi il tuo passato... Se tu ami a Dio e analizzi il tuo passato, tu potrai vedere come tutto quello che tu hai passato e con esso con il tuo futuro. Prima di conoscere il Signore, io ero un giocatore del rugby, professionista, che viaggiava per il mondo. E adesso quando mi trovo a viaggiare, a predicare, mi trovo nel settimo cielo. Mi mancano da morire le mie bimbe e mia moglie, non lo posso negare, e cerco di portarmele il più possibile. Ma mi sento così felice, eravamo lì all'aeroporto per salire sull'aereo. No, tu non c'eri ieri, ti ho mandato in treno, è più economico. Ma eravamo sull'aeroporto, e mi hanno lasciato all'aeroporto, ero seduto, in bicicletta, ero seduto e ho detto, mio Dio, come mi piace questa vita, come mi piace. Ora, fino a un paio di anni fa, forse avrei dubitato un po' anche della chiamata a motivo di una tempesta che abbiamo passato, ma a un certo punto ero lì e ho detto, Signore, che bello, arrivo in una chiesa, la capovolgi radicalmente per la gloria di Dio, le persone rimangono così colpite che non vedono l'ora che tu torni, già si stanno organizzando, guarda, devi tornare qua, oh, alleluia. E sì, è per la gloria di Dio, ma quando Dio ti utilizza e sei nella pienezza della chiamata, tu ti sentirai così soddisfatto. Ero in aereo e ho detto, io sono fatto per questo. Prima di conoscere il Signore, io pensavo che ero fatto, che ero stato creato, sì, fatto qualche volta sono stato fatto, ma che ero creato per essere un giocatore del rugby. Ma ero convinto. Pensavo che il mio DNA non erano, sai, delle paline, erano delle paline del rugby, una incrociata con l'altra, perché la mia vita era lo sport. Ma quando tu sei nella piena volontà di Dio, ti senti così soddisfatto. E come il pastore Ken ha profetizzato insieme al pastore Sony, mi è stata tolta un'unzione pastorale, mi è arrivata un'unzione profetica che quando salgo dove c'è la moltitudine c'è qualcosa che si scatena dentro di me e guarda, è stato bellissimo. Una donna paralitica che si è alzata della sedia a rotelle ha fatto i primi passi, non è stata guarita completamente, ma poi c'era un'altra che aveva problemi all'udito che anche a lei è stata guarita. È un culto che è stato fenomenale, ma guarda, potevo camminare sull'aria della presenza di Dio che c'era lì dentro, ed è qualcosa spettacolare, perché se tu persisti nel seguire Dio arriverà quel momento dove quei sogni che sono stati cercati nascosti o quasi morti o morti del tutto prenderanno vita e risusciteranno dentro di te. Che entusiasmo. Si vede che non lo stai vivendo, perché se tu lo vivi tu mi puoi capire. Quando tu sei in mezzo a quei sogni che prendono vita, ah, c'è una gioia, fuochi d'artificio intorno a te, c'è una gioia dentro di te, c'è una gioia. E per quanto ero riuscito a fare, a raggiungere delle mete in passato, guarda quello che Dio ha preparato per te, non ti puoi immaginare. Lui lo ha detto, voi avevate pensato un male per me, ma Dio lo sarà formato per bene. Guarda, vi faccio vedere un passo. Comunque dice, allora il faraone mandò chiamare Giuseppe e lo fece subito uscire dalla prigione sotterranea. Egli si rasse e si cambiò il vestito e è andato dal faraone. Ah, di nuovo, le veste prima di schiavo, poi di prigioniero, e adesso ti rimettono delle nuove veste. Non solo lui si è cambiato la veste qui, ma l'unica volta che lui è rivestito di veste è quando suo padre lo veste da piccolo e quando il faraone lo veste. E voglio concludere con questo. Leggiamo velocemente. Andiamo a questi due versetti finali. Vai al faraone. Cioè, lui dà l'interpretazione dei sogni e ascolta, lo Spirito Santo ci è stato dato per profezie, visioni e sogni. Sogni. Dio ti darà dei sogni, ma se tu non conosci la Scrittura non potrai interpretarli. Se tu non conosci la Bibbia non capirai come interpretarli. Andrai a quel... Sono stato a Napoli, c'è il libro dei sogni lì. Il morto che parla, no, vai alla Bibbia che è vita, non al morto che parla. C'è un libro che ti fa capire i sogni, perché anche dentro i sogni sono nascosti i tuoi sogni o il tuo destino. Comunque guarda questo, la cosa piace al faraone dopo che lui ha interpretato i sogni e le ha dato l'applicazione dei sogni, E dice, il faraone dice ai suoi servitori, potremo forse trovare un uomo pari a questo in cui sia lo spirito di Dio? Potremo trovare uno pari a quello in cui lo spirito di Dio sia? Sì, qui se tu hai Cristo, lo spirito di Dio è dentro di te e tu sei il tempio dello Spirito Santo. Ah, datti da fare, attivare quello Spirito Santo che è dentro di te. Perché Giuseppe nell'Antico Testamento... Ah, padre mio, accendi il cervello dei tuoi figli, che possano gustare il destino che hanno dentro. Tu devi capire quello che Dio ha preparato. Un sogno interpretato da Giuseppe ha fatto sì che tutto il suo passato sia cancellato. Il faraone non ha detto, ma per cosa eri tu in carcere? Punto di domanda. Andiamo a vedere su Facebook, su Google, qual è il passato di Giuseppe. No, automaticamente tutto il tuo passato è stato cancellato. E qualunque cosa abbia fatto, se fosse stato vero o non fosse stato vero, subito il secondo, dopo il faraone. Ah, e cosa fa? Vai avanti. Versetto 42. Poi il faraone si tolse l'anello dal dito, lo mise al dito di Giuseppe e lo fece vestire di abiti di lino fino. Ah, tu sei rivestito con autorità e con abiti magnifici, dice la Bibbia. Sono abiti spirituali che ti permettono di agire in un mondo spirituale, per conseguenza avere un effetto nel mondo fisico. Tutto quello che tu stai vedendo nel tuo mondo fisico intorno a te è semplicemente il risultato di aver pensato e aver fatto una scelta. Ma se tu pensi con i pensieri di Dio, tu farai delle scelte che produrranno i risultati di Dio. Concludo con, vai a 45-25. Dopo che lui diviene il figlio il secondo dopo il faraone, cosa fa? I fratelli arrivano a motivo della crisi, come lui aveva detto interpretando i sogni. E quando arrivano, leggetelo a casa, è una storia molto commovente, finalmente lui svela chi era, e dopo aver svelato chi era, i figli tornano da Giacobbe. Ricordate che Giacobbe aveva fatto una proclamazione, Giacobbe aveva detto in base a quello che aveva pensato, senza considerare il contesto. Lui non ha visto che le veste non erano sbranate, semplicemente ha visto una macchia di sangue, e in base alla macchia di sangue lui ha detto una bestia, l'ho sbranato, e per quello che lui ha accolto nel cuore lui ha detto io scenderò con depressione, con uno spirito di morte, nei soggiorno dei morti. E guarda cosa accade. Essi risalirono, i fratelli di Giuseppe, una volta che hanno saputo che Giuseppe era vivo ed era il secondo dopo il faraone, e giunsero nel paese di Canaan da Giacobbe il loro padre. Gli riferirono ogni cosa dicendo, Giuseppe vive ancora ed è governatore di tutto il paese dell'Egitto. Ma il suo cuore rimase freddo, perché egli non credeva loro. Immaginate la gioia dei fratelli, abbiamo sbagliato, abbiamo cercato di ucciderlo, lo abbiamo venduto come schiavo, ma è vivo, non solo è vivo, lui è la soluzione dei nostri problemi. C'è crisi nel mondo, ma lui è colui che gestisce tutto il governo dell'Egitto. E il padre li guarda e il cuore rimane freddo. Quanti anni sono passati da quando è stato tradito qui? Non lo so, ma per quello che lui aveva pensato, il suo cuore era freddo. Com'è il tuo cuore oggi? Com'è il tuo cuore in questa mattina? Perché come sarà il tuo cuore determina come tu vivi. Chi ti ha ferito? Chi ti ha fatto del male? Chi ha decretato che tu, la tua vita non andrà da nessuna parte? Perché hai fallito una volta nel matrimonio e pensi che ormai è finita? Chi te lo ha detto? Chi ti ha detto quella bugia? Dio è sempre il Dio della seconda opportunità. Chi ti dice che non c'è speranza? Ma guarda cosa accade. Vai avanti. Essi gli ripeterono tutte le parole che Giuseppe aveva detto loro. Quando egli vide i carri che Giuseppe aveva andato per trasportarlo, lo spirito di Giacobbe, loro padre, si ravvivò. Prese vita! I sogni presero vita. E guarda quello che dice prima a morire Giacobbe. Vai all'ultimo versetto. Genesi 48:11. Lui si trova di fronte ai suoi nipoti e dice, Israele, disse a Giuseppe, io non pensavo più di rivedere il tuo volto ed ecco che Dio mi ha dato di vedere anche la tua prole. Ah, io per anni ho avuto un cuore freddo, ero morto internamente perché pensavo che ormai era finito, ma Dio mi ha permesso di vedere i miei nipoti. Ah, perché Dio ti dà al di là di quello che tu puoi pensare o chiedere. Forse i tuoi sogni sono stati morti, forse il tuo futuro ormai era spacciato, forse il concetto o quei sogni che avevi di piccolo o da ragazzo. Non lo so, una cosa so, che Dio è ben disposto a darti molto di più di quello che tu pensi, se soltanto connetti i tuoi pensieri con i suoi, il tuo cuore con il suo.